Bene, questa sera per la grazia del Signore, confidando certamente nella guida del suo Spirito e cercando di diminuire me il più possibile affinché il Signore possa parlare, torniamo a Corinto da Paolo che scrive ai Tessalonicesi, prima Tessalonicesi dal capitolo 1, versetto 1, e quindi il titolo del messaggio è lo stesso dell'altra volta, seconda parte, fede, amore e speranza. Prima Tessalonicesi 1, dal versetto 1, leggeremo fino al versetto 10, fine del capitolo. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace. Noi rendiamo del continuo grazie a Dio per voi tutti, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordandoci del continuo nel cospetto del nostro Dio e Padre, dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Poiché il nostro Evangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con gran pienezza di convinzione. E infatti voi sapete quel che siamo stati fra voi per amor vostro, e voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte afflizioni con allegrezza dello Spirito Santo, talché siete diventati un esempio a tutti i credenti della Macedonia e della Caia, poiché da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, talché non abbiamo bisogno di parlarne, perché egli noi stessi raccontano di noi quale sia stata la vostra venuta tra voi, la nostra venuta tra voi, e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'Iddio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figliuolo, il quale egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira a venire. Amen. Allora, la volta scorsa abbiamo visto insieme il primo versetto e forse l'inizio del versetto 2. E abbiamo anche cominciato a calarci nel contesto di questa epistola, che si pensi essere probabilmente la prima o la seconda scritta dall'Apostolo Paolo. Il primato è con quella dei Galati, gli studiosi sono un po', alcuni pensano in un modo, alcuni pensano in un altro. Certamente questa è una delle prime epistole, probabilmente la prima, scritta dall'Apostolo Paolo per i Tessalonicesi, attorno al 50 d.C., 50-51 d.C., quindi 15 anni a valle della sua conversione, che è avvenuta attorno al 36, per inquadrare sia storicamente e a livello di contesto questa epistola. Nella parola di Dio, riprendo solo alcune cose, perché sono passate 40 giorni dall'ultima volta che abbiamo meditato su questo testo. Se volete trovare la fondazione della Chiesa di Tessalonica nelle scritture, dovete andare nel libro degli Atti, al capitolo 17. Siamo nel secondo viaggio missionario dell'Apostolo Paolo, e Paolo nel capitolo 17, versetto 1, se non ricordo male, approda a Tessalonica per portare l'Evangelo. Poco tempo dopo Paolo è costretto a fuggire, nello spazio di 10 versetti nella parola di Dio, poiché erano insorti sospinti dai giudeizzanti alcuni che non avevano molto a cuore la vita dei nostri fratelli, dell'Apostolo Paolo e di coloro che erano con lui, e li volevano prendere, menare e forse fare anche di peggio da quello che si vede dal contesto. Paolo se ne va a Berea, poi a Atene e poi a Corinto. Si segue questo passaggio nel suo secondo viaggio missionario e da Corinto scrive la prima epistola ai Tessalonicesi. di risposta a cosa? Perché scrive Paolo a Tessalonica? Perché Timoteo, che era stato mandato da Timoteo, da Atene, da Paolo, nella Macedonia, in quale si trova Tessalonica, Macedonia e Acaia, che costituiscono in parte quello che è la Grecia odierna, ricevono liete notizie. Quali sono le liete notizie che ricevette l'Apostolo Paolo da Timoteo? Che la Chiesa camminava ancora nella fede. E Paolo se ne rallegrò grandemente. E noi ci rallegriamo di questo, mi chiedo io. L'Apostolo Paolo ci insegna in questi versetti, per venire fuori da questa situazione specifica della Chiesa di Tessalonica alla nostra condizione, a rallegrarci quando c'è qualcuno che cammina nella fede. L'Apostolo Paolo ci insegna in questa epistola a ringraziare per coloro che camminano nella fede. Chiesa di Tessalonica che era in mezzo alle afflizioni. Se voi leggete il libro degli Atti ancora, scoprirete molto presto che questa chiesa non solo era afflitta, i fratelli erano afflitti, ma erano anche perseguitati. La parola che Paolo scriverà, poi piacendo al Signore, se mai ci arriveremo a meditare il capitolo 4, che scriverà rivelando il rapimento della chiesa, è proprio perché qualcuno gli aveva chiesto: ma quelli che se ne sono andati nel Signore, dove sono? Cosa fanno? Quando ci raduneremo con loro? E Paolo risponde a queste domande. Quindi questa chiesa era perseguitata. Cioè le parole che noi stiamo leggendo qui, le parole di elogio, una delle poche lettere dell'Apostolo Paolo dove ci sono solo quali esortazioni ed elogi, erano per una chiesa che camminava nella fede, seppure perseguitata, seppure afflitta. Oggi noi non siamo perseguitati, però possiamo essere afflitti in qualche modo. E allora dov'è la nostra fede se noi non camminiamo diritti nell'afflizione? Perché se camminiamo diritti nella vita normale, poco conta. Certo, conta, perché noi dobbiamo camminare nella fede, qualsiasi sia la situazione della nostra vita. Ma questo è un contesto di afflizione nella parola di Dio. E questa Chiesa camminava, ci insegna a camminare nella fede. E questo è molto importante. Allora perché Paolo scrive questa lettera? Paolo fu costretto a fuggire abbastanza rapidamente. Se voi leggete il libro degli Atti, parla di 3 sabati dove Paolo predicò nella sinagoga. Alcuni studiosi dicono che stette più tempo, ma certamente non ebbe molto tempo come per le altre chiese, come leggiamo di Efeso, come leggiamo di Corinto, per fare crescere quella chiesa. Paolo era molto preoccupato di questo, perché erano i suoi figlioletti. E lui aveva generato in Cristo Gesù. Perciò quando leggiamo al capitolo 3, versetto 6, di Prima Tessalonicesi, che Timoteo dice: egli mi recò liete notizie di voi, possiamo comprendere come Paolo, che era un padre spirituale per questi fratelli, fosse contento e gioioso di poter scrivere una lettera di incoraggiamento. Quindi questa è una lettera di incoraggiamento. Se voi vorrete leggerla, Prima Tessalonicesi, consiglio di un fiato. Sono 5 capitoli, non si impiega molto. Leggetela. Le troverete incoraggiamenti, troverete esortazioni, troverete l'attestazione di Paolo del suo ministero apostolico, perché i giudeizzanti volevano screditarlo continuamente. Troverete un'esortazione alla santificazione nel capitolo 4, camminare nella santificazione. Troverete che cosa vuol dire una spiegazione da parte dell'Apostolo della vera fede cristiana, di cosa vuol dire avere una vera fede. E troveremo anche in questo passaggio insieme, volendo, una delle più chiare, forse, spiegazioni, delle più chiare rivelazioni e insegnamenti per quello che riguarda la seconda venuta del Signore e il rapimento della Chiesa. Temi assolutamente importanti che Paolo rivelò ai Tessalonicesi. Ed è bello proprio in quel capitolo 4, al versetto 17, quella parola che Paolo dice che doveva confortare i credenti. E sapete qual è? E saremo sempre col Signore. Quella è una parola di grande conforto, una parola di speranza nella nostra vita. Noi non avevamo speranza. Efesini ci dice che noi eravamo senza speranza, senza Cristo nel mondo. Ma ora abbiamo una speranza, quella di 1 Tessalonicesi 4,17. E saremo sempre col Signore. Io ho questo desiderio. Non so se voi ce l'avete, il vostro cuore lo sa, essere sempre con il Signore. Quando se ne andrò da questa terra, quello che mi interessa è essere sempre con il Signore. E questa è la speranza di ogni vero figlio di Dio, essere sempre con il suo Signore e con il suo Salvatore. E poi viene tutto il resto. Ma questa è la speranza di ogni vero figlio di Dio. Quindi, con questa premessa, abbiamo visto la volta scorsa che cosa si intende per grazia e pace nei saluti dell'Apostolo Paolo. Oggi proseguiamo dal versetto 2, leggendolo, rileggendolo. Noi rendiamo del continuo grazie a Dio per voi tutti, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordandoci del continuo nel cospetto del nostro Dio e Padre, dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Allora Paolo rammenta ai suoi figlioli in fede che egli pregava continuamente per loro e si rallegrava continuamente per loro, pregava del continuo, faccio del continuo menzione di voi nelle vostre preghiere. Allora questo dovrebbe, ripeto, essere di insegnamento per noi. Se noi vediamo l'Apostolo Paolo che faceva menzione del continuo di loro nella nostra Chiesa e aveva fatto di queste cose che vedremo tra poco fonte di ringraziamento, prima di entrare nel dettaglio di che cos'è l'opera della fede, di cos'è la fatica dell'amore e di cos'è la costanza della speranza, riguardo a me stesso, il Signore mi chiedeva: ma quante volte tu ringrazi per i fratelli che si sono convertiti? Ma quante volte tu nella tua vita, vita al quale tu sei stato chiamato come membro di un corpo in una chiesa, perché già dal Signore Gesù, quando parlava con Pietro, edificherò la mia chiesa. Già la visione di Gesù era del suo corpo. E qui ne vediamo una manifestazione del corpo di Cristo, nella chiesa di Tessalonica, come nelle altre chiese a cui Paolo scrive. Ma quante volte noi preghiamo? Paolo si rallegrava e pregava e ringraziava perché c'erano dei fratelli, erano stati strappati dalle tenebre ed erano stati trasportati dal regno di Satana al regno di Gesù Cristo, come scrive in Colossesi. Quante volte noi lo facciamo nella nostra vita? Io sono mancante in questo. Il Signore me l'ha fatto vedere oggi, mentre leggevo queste cose, del fratello Paolo, dell'Apostolo Paolo, che leggeva, che pregava, ringraziava per questi fratelli. Quante volte noi ringraziamo perché un fratello che noi vediamo è stato salvato. Lo diamo per scontato, purtroppo. Quante volte ringraziamo che un fratello ancora, una sorella, cammini ancora nella fede. Paolo ringraziava, lo vedremo tra un attimo, per l'opera della vostra fede. E quante volte noi ringraziamo il Signore per coloro che permangono nella fede e non si perdono. E non è scontato. L'Apostolo ci insegna che lui pregava del continuo. Se voi andate più avanti, dirà ancora: preghiamo giorno e notte. E noi tutti siamo ben lontani da pregare giorno e notte. Ben lontani. Soprattutto per i fratelli. Perché qui il soggetto è una chiesa. Quindi il soggetto è la nostra chiesa. Siamo ben lontani da pregare giorno e notte. Perlomeno io. Allora, questo è molto importante, perché quando Timoteo, come ho detto prima, tornò, Paolo si rallegrò. Ma la sua allegrezza non era un'allegrezza di un momento, era un'allegrezza coltivata. Coltivata. Noi viviamo troppo di allegrezza del momento. Viviamo troppo della esuberanza del momento. Ma noi dobbiamo coltivare questa allegrezza. Dobbiamo coltivare la gioia. Dobbiamo coltivare la preghiera. Dobbiamo coltivare l'intercessione. Non diventeremo uomini di preghiera in mezza giornata. Non faremo preghiere di un'ora davanti al Signore se siamo abituati a pregare 2 minuti. Ne faremo prima 5, poi 10, poi mezz'ora, poi un'ora, poi anche tutta la giornata intera, tutta la notte. Dobbiamo coltivare. Noi siamo quelli degli scatti fulminei. Poi ci perdiamo nel tempo, ma vediamo che questa chiesa, dopo la conversione, nell'afflizione, non si era persa, ma continuava. E questo mi parla. Non fu l'allegrezza di un momento. Riceveste la parola con l'allegrezza dello Spirito Santo, ma non fu un'allegrezza del momento. E vedremo che questo costa fatica. E costanza, la fatica dell'amore e la costanza della speranza. E questo è molto importante, ricordandoci del continuo. E Paolo ne fa dei motivi di ringraziamento. Per quanto compreso di questo primo capitolo, tutto ciò che viene dopo, fino al termine del capitolo, sono ringraziamenti dell'Apostolo Paolo. Ci sono anche, in qualche modo, le leggiamo che si intersecano l'una con l'altra, le motivazioni per cui scrive l'Apostolo Paolo in questo primo capitolo, che possono andare anche fino al terzo, in qualche modo. Però sono motivi di ringraziamento dell'Apostolo Paolo per la Chiesa. Perché ringrazia l'Apostolo Paolo? Questa sera avremo solo 3 di questi motivi. Ricordandoci del continuo nel cospetto del nostro Dio e Padre, dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel Signore Gesù Cristo. Allora, prima di entrare nel dettaglio di queste 3 virtù, oserei dire, fede cristiana, fede, l'amore e la speranza, che a volte si trovano proprio classificate come le 3 virtù cristiane per eccellenza, fede, speranza e amore, volevo proprio vederle un attimo nel loro contesto, queste 3 grandi virtù, dalle quali dalla parola di Dio risulta abbastanza evidente che sono interconnesse tra di loro. La fede, l'amore e la speranza. Significa che senza amore non c'è fede, senza fede non c'è amore e senza speranza non c'è fede e amore. Cioè sono 3 virtù che sono unite l'una all'altra. E l'Apostolo Paolo ci ricorda, ma la più grande di esse è l'amore. Ma sono comunque unite. Vediamo ho preso alcuni passaggi, altri ve li lascio come citazione, dove queste 3 virtù, chiamerò così, sono citate insieme. Il primo passo che ho preso è quello di Colossesi, al capitolo 1, dal versetto 3. Fede, speranza e amore. Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, nelle continue preghiere che facciamo per voi, qui Paolo che scrive la Chiesa di Colosse, avendo udito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi, a motivo della speranza che vi è risposta nei cieli, speranza che avete da tempo conosciuta mediante la predicazione della verità del Vangelo. E ancora ho preso un altro passaggio, 1 Corinzi 13:13, che conosciamo più o meno tutti. Ora dunque queste 3 cose durano: fede, speranza e carità, ma è amore, il termine è quello, il greco, ma la più grande di esse è l'amore, dice la parola di Dio. Ce ne sono altri nella parola di passaggi dove si trovano fede, speranza e amore, citati nello stesso contesto. Uno è Prima Tessalonicesi 5:8, un altro è Romani 5:2-5, Galati 5:5-6, Ebrei 6:10-12 e Prima Pietro 1:21-22. Non li leggiamo ovviamente per brevità, però è importante, se volete a casa, metterci gli occhi per vedere un attimo quali sono nella parola di Dio, sia da parte di Paolo, sia da parte di Pietro, sia dello scrittore dell'Epistola agli Ebrei, i luoghi in cui queste cose vengono interconnesse nella scrittura. Ho preso un'altra parola di Dio, un altro passo della parola di Dio, normalmente compaiono o a terna o a coppie. Un altro passo della parola di Dio dove compare invece solo la fede con l'amore è quello di 1 Timoteo 1:5, quando dice il fine di questo incarico, mi piace molto questo passaggio, è l'amore procedente da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Allora, nel passaggio che abbiamo letto dell'epistola di Colossa ai Colossesi, è abbastanza evidente come queste cose, la fede in Cristo Gesù, l'amore per tutti i santi e la speranza nel Signore, siano tra di loro ovviamente interconnesse. Se vi è fede salvifica, vi è amore. Se vi è amore, vi è fede salvifica. Se vi è fede salvifica, c'è speranza. Sono cose nella scrittura che compaiono, lo ripeto un'altra volta, perché è importante, spesso assieme, perché costituiscono un monoblocco che entra nella vita di colui che crede. Non saremo sempre uomini di fede, non saremo nemmeno sempre uomini di amore e neanche sempre uomini di speranza. Però queste tre virtù sono fondamentali nella nostra vita. Ed è su queste, se ci fate caso, io ci ho provato a pensare un pochino, che sulle quali il Signore lavora nella nostra vita per fare sì che continuiamo ad andare avanti con costanza, con pazienza, con allegrezza, con gioia, nella sua comunione, nella comunione con Lui. Allora, leggendo un commento di un fratello riguardo a questo passo, dice questo che mi ha colpito. Dice: la vera fede si manifesta in coloro che sono nati di nuovo. E su questo direi che siamo tutti d'accordo. Con dei frutti visibili. La vera fede si manifesta in coloro che sono nati di nuovo con dei veri frutti visibili. L'amore per i fratelli e per le anime perdute. Questi sono due frutti visibili che la fede manifesta nella nostra vita. Infine, l'amore per il Signore Gesù produce l'attesa gioiosa, aggiungo, non c'era nell'originale, del suo ritorno. Questa è la speranza del credente. Fede salvifica produce amore, e l'amore per le anime perdute e per i fratelli, e l'amore per Dio produce invece l'attesa gioiosa del ritorno di Cristo. Questa è la speranza di ogni vero credente, e questo è meraviglioso. È veramente meraviglioso, è importante. C'è un altro punto importante nel complesso di queste tre virtù prese insieme, che troviamo tre sostantivi affiancati all'amore, affiancati alla fede e affiancati alla speranza, che sono l'opera della vostra fede, le fatiche del vostro amore e la costanza della vostra speranza. Quindi questo ci fa vedere che oltre a queste virtù c'è una partecipazione da parte nostra, perché la costanza, l'opera, le fatiche fanno parte della parte del credente. Ma c'è un altro punto importante della parola di Dio, che troviamo una chiesa nel libro dell'Apocalisse, che è la chiesa di Efeso, nella quale si trovano costanza, si trova fatica e si trovano opere. Ma il Signore riprende questa chiesa dicendo: ho qualcosa contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Allora la costanza, le opere e la fatica non serve a niente se noi perdiamo di vista la fede, la speranza, l'amore in poche parole, se perdiamo di vista Gesù Cristo. E la chiesa di Efeso ce lo dimostra. C'era la fatica, c'era la costanza, c'erano le opere. Leggete Apocalisse 2:2 e lo vedrete, ma mancava Gesù Cristo, l'amore che avevano perso per Lui. Allora se noi perdiamo l'amore per il Signore, siamo spacciati. Perché noi andiamo avanti perché Lui ci ama e noi lo amiamo. Come Giovanni, quando l'apostolo Giovanni ha detto, ma noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio e gli abbiamo creduto. Non si può fare altro. Credere all'amore di Dio. Anche se non si percepisce, non si vede. Lo crediamo. Tutti i nostri sforzi valgono a poco se perdiamo di vista il Signore. Perché noi siamo stati salvati per essere Suoi, per appartenergli. Tutti i nostri sforzi non valgono niente. Le nostre opere non valgono niente. Anzi, siano in conto di danno. Se noi operiamo senza Dio, ci verrà messo in conto di debito, non in conto di giustizia. Se noi viviamo al di fuori del Cristo, avendo pur la fede da spostare le montagne, seppur dando il nostro corpo a essere arso, o se non abbiamo amore, in particolare amore per Dio, tutto questo non vale niente agli occhi del Signore. Matteo 7 è un esempio chiaro, limpido, del fatto che se perdiamo di vista la conoscenza di Gesù Cristo, tutto il resto non serve a niente. Sapete qual è la preghiera che io faccio più spesso? Signore, ti voglio conoscere. Ma come non lo conosci il Signore? Gloria a Dio, lo conosco il Signore. Ma ti voglio conoscere pienamente. Voglio unirmi con te pienamente. Voglio sposarmi con te pienamente. Davanti a Dio questa è la preghiera che ho fatto di più. A volte gli dico, non mi togliere dalla faccia della terra se non ti ho conosciuto pienamente, perché questo è lo scopo dei miei giorni. Se il giorno che il Signore decreterà che l'ho conosciuto come Lui vuole che io lo conosca, io posso andare. Posso partire, perché non ho più interesse a stare qua. Il mio scopo sulla terra è finito. Quando noi abbiamo conosciuto Cristo come si deve conoscere, il nostro scopo è finito su questa terra. Io voglio conoscere Gesù. Voglio la fede in Lui, l'amore in Lui e per coloro che mi ha dato, che mi ha messo accanto, e la speranza del suo ritorno. Presto o tardi che sia, pensate, gli apostoli pensavano che sarebbe tornato in maniera imminente, nel 50, nel 60 d.C. Ma l'apostolo Paolo capì poi, e lo vediamo dalle sue epistole, che questo si sarebbe protratto più in avanti. Presto o tardi che sia, il Signore tornerà. Troverò la fede quando tornerò sulla terra, dice Gesù. Questo fatto è meraviglioso. Allora, torniamo ai singoli. Abbiamo visto che queste tre cose che l'apostolo Paolo considera sono un tutt'uno, un monoblocco in qualche modo, non so come chiamarlo, perdonate la mia limitatezza. Proviamo a prendere un attimo separatamente per capire un pochino meglio che cosa sia l'opera della vostra fede, le fatiche del vostro amore e la costanza della speranza. Il primo punto che prendiamo è l'opera al singolare della vostra fede. Allora, che cos'è l'opera della vostra fede? Certamente un primo significato di questa opera della vostra fede è la fede salvifica, la fede, l'atto, l'azione della conversione che questi credenti hanno fatto, come dice lo stesso testo, nei versetti successivi, dagli idoli a Dio. Quindi la fede nel Signore Gesù, la fede nel Salvatore, per grazia, per mezzo della fede, la salvezza. Un primo aspetto dell'opera della vostra fede è questa azione, questa risposta dell'uomo all'Evangelo. Il versetto 4 parlerà di elezione, è vero. Il versetto 3, 2, 6 parlano di risposta dell'uomo. Queste cose sono sempre interconnesse nella scrittura. Gloria al Signore. Sebbene tutto dipenda da Dio, come abbiamo visto quando abbiamo parlato dello Spirito Santo, c'è una risposta da parte dell'uomo. Ed è meraviglioso quanto il Signore ci consideri nella sua benignità, avendoci fatto a sua immagine e somiglianza. In poche parole, questo è quello che sto cercando di spiegare nell'opera della vostra fede, intesa come la fede salvifica, è quello di cui parla Gesù, che risponderà alle folle. Gesù venne interrogato su questo. In Giovanni al capitolo 6, al versetto 28, c'è una domanda che alcuni, una folla, dove c'erano alcuni farisei e giudei, fanno al Signore, una domanda che pongono al Signore Gesù. Cosa dice Giovanni 6, 28? Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, questa è l'opera della fede in Dio, che crediate, ecco l'opera di Dio, l'opera della fede, che crediate in colui che Egli ha mandato. Quindi questo è il primo significato dell'opera della fede. Che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Ma questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Quindi questa è la prima azione di fede che noi abbiamo fatto nella nostra vita. Ecco perché parla di opera, perché è associata a un'azione. Credere in colui che Dio ha mandato. Ma ha mandato per cosa? Per i nostri peccati. Ce l'ha detto il caro Raffaele prima, Isaia 53. Per le nostre lividure, per le nostre iniquità. Allora, credere in colui che Egli ha mandato vuole dire, e questa è l'opera della fede, riconoscersi nelle condizioni per il quale Dio lo ha mandato. Non so se riesco a spiegarmi. Una vera azione di fede salvifica significa credere nel motivo in cui Lui l'ha mandato, che noi siamo un peccatore morti nei nostri falli e nei nostri peccati. La prima azione che noi facciamo davanti a Dio è credere a quello. Se non crediamo a quello, non crediamo in colui che Egli ha mandato, perché non crediamo nello scopo per il quale Dio l'ha mandato. L'ha mandato per amore, ci dice Giovanni, ma l'ha mandato anche come espiazione del nostro peccato, dei nostri peccati, per essere poi giustificati. Giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. Allora, quando noi siamo giustificati per fede, la nostra fede è vera, abbiamo pace con Dio. Che cosa vuol dire? Comunione. Comunione con Dio. Questo è meraviglioso. Questo è il primo significato, per quanto mi posso comprendere dalle scritture, dell'opera della vostra fede. Ma, e questo evidenzia chiaramente, sia la totale mancanza di qualsiasi tipo di merito da parte dell'essere umano, ma nel contempo anche la risposta dell'uomo alla chiamata di Dio. Sono entrambe queste due cose, vengono insieme: totale mancanza di merito e risposta dell'uomo alla chiamata di Dio. Questa è l'opera, la prima azione di fede nei confronti del Signore. Ma non c'è solo questo nell'opera della vostra fede, c'è anche un altro messaggio, a parer mio, secondo quanto mi ha dato il Signore. Una vera fede è una fede che persiste, è una fede che continua. Un'opera, una vita di fede è una vita che prosegue nella fede. E questo è per prosegue nell'operare le opere che Dio ha innanzi preparato affinché le pratichiamo. Efesini 2, versetto 10. Allora, le opere che Dio ha innanzi preparato non si possono compiere se, come dice la parola, voi siete stati generati, siete stati creati in Cristo Gesù. Quindi, in conseguenza a quella generazione per la fede, la prima parte che vi dicevo prima, siamo messi in grado di operare le opere che Dio ha innanzi preparato affinché le pratichiamo. E questo è ciò che dice Giacomo, scusate. Versetti spesso dibattuti e origine di grattacapi, se non compresi, quando dice in Giacomo 2,20: ma vuoi tu, o uomo vano, conoscere che la fede senza le opere non ha valore?
Cosa vuol dire? Che cosa vuole dire? Vuole dire che una fede reale che non prosegue nell'opera di Dio non ha valore. Una fede che è solo una prima parte, ma non ci vede mai un frutto. Un albero buono fa frutti buoni, l'ha detto il Signore Gesù. E l'albero buono lo costituisce Lui. Quindi qualsiasi albero buono che Egli ha costituito fa frutti buoni. Sebbene noi ci mettiamo il nostro per fare anche delle mele marce o dei frutti marci, ma fa frutti buoni, ci sono dei frutti buoni. E questo è ciò che la parola di Dio, la seconda parte della rivelazione dell'opera della vostra fede. La fede nel Signore Gesù ci consente di continuare a operare le opere che Dio ha preparato affinché le pratichiamo. E questo è importante. Non è solo una parte, non è solo l'altra. Senza la prima, la seconda non ha alcun senso, perché non ci può essere una fede operante. Ma se non c'è la seconda, mai, allora la prima è rischiosa. E questo è importante. E recentemente noi siamo stati anche esortati dai nostri anziani a non vivere nell'accademia, ma a vivere nella pratica. Credo che sia un'esortazione importante, al quale tutti noi dobbiamo tener conto. In una delle riunioni del martedì, se non ricordo male, siamo stati esortati a non vivere di accademia, ma di vivere della pratica, della vita di tutti i giorni. Badate bene, per tornare al contesto, perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare di dove queste parole sono state scritte, che la fede per i Tessalonicesi era una scelta. La fede per i Tessalonicesi era una scelta, perché fede per loro voleva dire essere perseguitati. Fede per loro voleva dire essere afflitti. Voi riceveste la parola di Dio in mezzo a molte afflizioni, dice l'Apostolo Paolo. Quindi non dobbiamo mai distaccarci dal testo biblico e da dove esso è collocato. E di questo dobbiamo trarre degli insegnamenti per noi, per me, e voi per voi. Molte afflizioni. Quindi non parliamo di una fede teorica, laddove c'è da scegliere cosa fare, ma parliamo di una fede abbastanza pratica, anzi senza abbastanza. È complicato rimanere nella teoria quando, come ci rivela il passaggio di Prima Tessalonicesi 4, alcuni tuoi fratelli vengono uccisi. Complicato rimanere nella teoria della fede. Lì bisogna applicare una fede pratica. Ed ecco perché Paolo li rassicura dicendogli: tranquilli, verrà il tempo, il grido dell'arcangelo, lo squillo di tromba, la tromba di Dio, in cui noi saremo sempre col Signore. E qua c'è ancora noi, in termini di Chiesa. L'opera della fede è continuare a credere nella benignità e nell'amore di Dio. Questa è l'opera della fede, anche quando i fatti parlano al contrario. E questa è l'esperienza dei nostri fratelli di Tessalonica. Allora cosa scrive il Signore Gesù riguardo a questo? Matteo capitolo 5 versetto 11, nella Sermone sulla Montagna: beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagion mia. Quello che succedeva a Tessalonica: rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Per questi fratelli era arrivato il tempo di metterlo in pratica, perché lo vivevano nella loro vita. E per noi? Approfittiamo che non siamo ancora perseguitati. Forse siamo perseguitati dalla nostra carne e non ancora perseguitati da fattori esterni. Ma rallegriamoci e giubiliamo, perché il nostro premio è grande nei cieli. Una fede che ci fa rallegrare e giubilare, credo che sia assolutamente importante. Una fede che ci chiama a scegliere, a fare delle scelte giornaliere nella nostra vita. Secondo punto, l'opera della vostra fede, le fatiche del vostro amore. Paolo ringraziava per l'opera della vostra fede e ringrazia delle fatiche del vostro amore. Questa vera fede operante nel Signore Gesù faceva sì che questa Chiesa mostrasse amore. Fatica nel vostro amore. La fede vera, operante, come abbiamo detto prima, fede, speranza e amore sono collegate tra di loro, sono interconnesse. La fede che questa Chiesa aveva, l'opera della fede di questa Chiesa, faceva sì che questa Chiesa mostrasse amore. Ma amore a chi? A coloro che li perseguitavano. Le fatiche del vostro amore. Amore tra di loro, anche. Amore tra fratelli, che già per noi è un problema. È vero? È un problema. Dobbiamo combattere davanti al Signore per amarci gli uni gli altri. Ma qui c'è ancora un passaggio in più di questa Chiesa di Tessalonica, nostri testimoni del primo secolo, le fatiche del loro amore. Amare chi non aveva alcun riguardo per loro, anzi li odiavano e li perseguitavano. E questo è il comandamento che ci ha lasciato il Signore Gesù. In Giovanni, il capitolo 13, versetto 34, scrive, parla il Signor nostro Gesù, questo è il comandamento che io vi do. Io vi do un comandamento. Dirà altrove anche un nuovo comandamento, dice in prima Giovanni probabilmente, che vi amiate gli uni gli altri. Come? Come io vi ho amato. Signore, ci provo ad amare gli altri. Non ho finito. Come io ti ho amato. Si potrebbero dire molte cose su questo, ma ho riflettuto una cosa oggi pomeriggio, quando ripensavo a queste cose. Grazie al Signore per la giornata di festa che ci ha dato oggi, dove abbiamo potuto meditare la parola, anche di pomeriggio, perché non c'era il lavoro. Il Signore mi ha amato nonostante io fossi totalmente non amabile. Come io ti ho amato, amatevi, ama gli altri. Allora dobbiamo pensare che Dio ci ha amato nonostante noi non siamo per niente amabili. Non eravamo amabili agli occhi di Dio, perché seppure noi pensiamo, e forse lo possiamo anche pensare in alcuni momenti difficili della nostra giornata, che noi possiamo avere anche qualche buona dote nei confronti degli altri. Ma c'è una cosa che ci rendeva totalmente non amabili davanti a Dio, sapete? E questo non si poteva togliere, il peccato. Davanti al peccato nessuno di noi era amabile. Allora se Dio, se Gesù qui sta dicendo amatevi come io vi ho amato, come vi ho amato io? In questo modo, che ho dato me stesso come sacrificio per il tuo peccato, perché io sono privo di peccato. E questo è molto importante, è molto importante. Questo tipo di amore è un frutto, è una parte del frutto dello Spirito Santo, che Dio dice in Romani ha sparso nei nostri cuori. Quindi non siamo assolutamente scusati dal fatto che non amiamo, talché Giovanni ci va abbastanza giù, pesante su questo, ma non siamo scusati, perché Dio ha sparso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. E questo è molto importante. Perché fatica? Perché dice le fatiche del vostro amore? Perché faticavano in qualche modo i tessalonicesi ad amare coloro che li volevano uccidere? Ma lo facevano perché sceglievano di rinunziare a loro stessi. Hanno scelto di rinunziare a loro stessi e di amare anche coloro che non erano amabili, come colui che ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Galati 2, versetto 20. Allora, nel Sermone sulla montagna c'è una parola che mi colpisce sempre, relativa all'amore. Guardate, abbiamo trovato nel versetto 11-12 una parola sulla fede. Nei versetti che leggeremo adesso, sempre nel capitolo 5 di Matteo, abbiamo la parola sull'amore, nel sermone di Gesù sulla montagna. Mi colpisce e lo leggo con timore, con molto timore davanti alla parola, perché poi vi è su di me un più severo giudizio. Matteo 5, versetto 43, scrive: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? In questa parola Gesù sta dicendo: ma che cosa facciamo di singolare, di particolare, di cristiano, se amiamo coloro che ci amano? Anche i pubblicani fanno lo stesso, cioè potremmo dire anche i peccatori, anche coloro che non conoscono Dio, anche i non credenti fanno le stesse cose. Ma il Signore dice: amate quelli che vi perseguitano. E questa è l'esperienza della Chiesa di Tessalonica e l'esperienza alla quale siamo chiamati anche noi, praticamente, amare coloro che ci perseguitano. Era difficile mantenere un amore teorico nel momento in cui dovevano scegliere se amare o non amare. E Paolo dice, ispirato dallo Spirito Santo, che loro amavano. Probabilmente Timoteo gliel'aveva detto, gliel'aveva riportato. Come Cristo ci ha amati quando ancora eravamo peccatori, anche noi siamo chiamati allo stesso amore. Siamo chiamati ad amare volontariamente anche coloro che non sono amabili, prendendo come esempio noi stessi. Siamo stati amati quando eravamo ancora morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Quindi la persona che ci sta dinanzi non è certamente in peggiori condizioni di quelle nelle quali noi eravamo quando Cristo ci ha amato. Questo è il senso: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Ultimo punto, ci abbiamo ancora poco tempo, la costanza. Costanza è la vostra speranza. Allora, costanza traduce un termine nell'originale, che è composto da due parti nel greco. Uno dice, significa sotto, la prima parte del termine significa sotto, e l'altra parte significa dimorare o rimanere. Quindi rimanere sotto, dimorare sotto. Dimorare sotto cosa? Questo significa proprio rimanere, stare fermi nelle afflizioni. Il significato di questo termine, costanza, è proprio stare saldi nelle afflizioni. Cioè, se noi leggiamo la frase per intero, la leggiamo dalla parola di Dio, delle costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Allora, costanza è rimanere fermo nell'afflizione, nella speranza, che abbiamo detto alcune volte fa, vi ricordate quando abbiamo parlato della speranza, forse stavamo meditando ancora Efesini, è gioiosa e fidente aspettazione attesa. Quindi se noi leggiamo è rimanere fermi nell'afflizione, nella gioiosa e fidente aspettazione attesa nel Signore Gesù Cristo. Questa è la frase per intero. La costanza, rimanere fermi anche nelle sofferenze, la speranza biblica, la certezza, l'essere saldi nell'afflizione, come facevano questi fratelli nell'attesa del Signore Gesù Cristo. Ed è evidente che questi fratelli non solo avevano ricevuto l'Evangelo nella gioia, ma avevano continuato con costanza, costantemente, nell'afflizione, portando avanti il messaggio della parola di Dio, come vedremo quest'altra volta. E la parola ci dice, in qualche modo, che noi abbiamo bisogno di costanza. Abbiamo bisogno della costanza, abbiamo bisogno di rimanere fermi nell'afflizione. E Ebrei, capitolo 10, versetto 36, ci dà proprio questo messaggio. Poiché voi avete bisogno di costanza, affinché, avendo fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi ha promesso. Abbiamo bisogno di costanza. Allora potremmo chiederci, bene Signore, Tu ci dici che abbiamo bisogno di costanza, ma come l'ottengo la costanza? C'è un modo, Signore, che Tu hai per farmi essere costante? Per suscitare in me, per mezzo del Tuo Spirito, una costanza che alla mia carne non appartiene? C'è. Se abbiamo detto che costanza è rimanere saldi nelle afflizioni, il Signore ci dà proprio quel messaggio. Ti dico la strada, ti do la strada per essere costante. E ce lo dice Giacomo in capitolo 1, al versetto 2. Fratelli miei, considerate argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova, normalmente una prova ha a che fare con l'afflizione, della vostra fede produce costanza. La costanza! La costanza che ci serve come virtù, insieme alla fede e all'amore, la costanza nella speranza. Ma come possiamo noi avere costanza nella speranza? Ma quando è che noi speriamo veramente? La speranza biblica, quando noi siamo provati. Se no, dove esercitiamo la fede? La fede, la prova della vostra fede produce, è proprio un risultato, costanza. E la costanza, come dice il passo che abbiamo letto prima in Ebrei 10:36, compia appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti, completi e di nulla mancanti. Vedete che il messaggio è assolutamente, la parola di Dio è meravigliosa. La parola di Dio è meravigliosa. Il messaggio è questo. E sono tre virtù, la fede, l'amore e la costanza, che sono fondamentali nella nostra vita. L'Apostolo Paolo, ve li ho citati i primi passaggi, lo dice diverse volte. Il tempo fugge e c'è un altro passo che volevo leggere, che è quello di Romani, ma direi che va bene così questa sera. Ho cominciato anche prima e non voglio sdraiarvi sulle poltrone. 50. Va bene, dai, leggiamolo solo questo passaggio che è meraviglioso di Romani, che ho già citato prima, con uno di quei passaggi che raccoglie insieme le tre virtù, fede, speranza e amore, che è Romani capitolo 5 del versetto 1. Abbiamo bisogno di costanza. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, eccola qua, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi. E questa era la prima parte dell'opera della fede che ho cercato di introdurre precedentemente. E qui c'è la seconda parte. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non solo questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni. Eccola la costanza. Ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, che è un altro che lega in qualche modo con la costanza. La pazienza, esperienza, e l'esperienza, speranza. Eccola qua, la troviamo la speranza. Vedete come sono fede, amore. Dov'è l'amore? Arriva nel prossimo versetto. Ora la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Questo passo è meraviglioso. È meraviglioso. C'è tutto, tutto spiegato in quattro versetti, quello che io ho tentato di dire malamente, forse prima. La fede, la speranza, il gloriarsi nelle afflizioni e l'amore di Dio, che sono collegati l'uno con l'altro. Ricordandoci sempre che tre cose durano: fede, speranza e amore. Sono tre cose che sono in qualche modo inossidabili. Fede, speranza e amore, ma la più grande di tutte rimane sempre l'amore. Quindi terminiamo qua. Ringraziamo il Signore per quello che mi ha dato, io lo ringrazio personalmente per aver potuto meditare la sua parola, avermi dato la grazia di meditare la sua parola, e lascio solo con tre punti che vorrei che portassimo a casa tutti insieme da questo. Ringraziamo noi, come faceva Paolo, per l'opera della fede, l'amore e la speranza che il Signore Gesù mette in noi e nei nostri fratelli. Paolo lo faceva e ce l'ha fatto vedere. La fede che abbiamo in Cristo è operante nell'amore. La fede che abbiamo è operante nell'amore. Siamo costanti e pazienti nella speranza, cioè abbiamo una fidente e gioiosa aspettazione del Signore Gesù, perché il nostro Signore se lo aspetta. Che il cuor nostro sia quel buon terreno, che il cuor nostro sia quel buon terreno dove la parola di Dio, il seme della parola di Dio possa cadere, sposarsi con quel nostro cuore e produrre quel 30, quel 50 e quel 100 per 1, secondo che il Signore, secondo la sua volontà. Che il Signore ci benedica. Amen.